Noi oggi abbiamo una grande responsabilità, la mia per prima è quello di proferire cose vere e giuste che siano conformi alla parola di Dio. La seconda mia responsabilità è quella di applicare quello che sto per dirvi, e la vostra responsabilità è quella, come stavo detto, no? La parola di Dio penetra e divide le giunture, le rivitole, queste storie così, ma poi è bellissimo quello che noi leggiamo, ma è ancora più bello quando noi mettiamo in pratica. Quindi noi dobbiamo uscire da questo locale con la consapevolezza che quello che oggi ascolteremo può essere molto bello, può essere piacevole, ma deve essere messo in pratica. Se no possiamo uscire da questo locale, abbiamo sentito un bel messaggio e ci vediamo martedì, poi giovedì e gli altri giorni. È ancora più complicato poi quando noi dobbiamo prendere la parola di Dio e applicare una verità fissa per un tempo, per una determinata circostanza spirituale, storica, a noi oggi. È ancora più complicato quando prendiamo un passo del Vecchio Testamento, che oggi insieme vediamo, e vi chiedo di vedere il libro di Abacuc. Oggi noi faremo un viaggio nel libro di Abacuc, lo studieremo tutto, non vi preoccupate, non state sereni, non sarà lungo, non è la Genesi che sono 50 capitoli, 49, ma è Abacuc, sono soltanto 39 capitoli, sono 3, sono 3 capitoli. Io voglio iniziare dandovi uno spunto di riflessione, che è il seguente. E nella tua vita quante volte sei stato, sei stata rimasto perplesso? Quante volte nella tua vita ti sei chiesto perché? Quante volte nella tua vita sei rimasto a bocca aperta, non meravigliato, ma quasi stupito da certe situazioni che sono successe nella tua vita o che succedono intorno alla tua vita e delle quali avresti potuto fare veramente a meno? E dici, questa non ci voleva. E molte volte io penso che nella vita da cristiano noi rimaniamo perplessi, a volte ci rimaniamo male. Io, questa è la mia esperienza e quindi parlo per me, ma non credo di stare lontano dalla vostra esperienza, perché noi abbiamo grosso modo le stesse esperienze spirituali e di vita. Abacuc è un uomo che ci sa molto poco di Abacuc, non dirò molto di Abacuc perché devo andare direttamente al messaggio, non è uno studio biblico, è un messaggio. Abacuc stava parlando al regno di Giuda, e ormai il regno del nord era stato bello devastato dagli Assiri, e stava succedendo qualcosa di molto particolare nel regno del sud, in Giuda. E Abacuc che rimane molto perplesso da certe situazioni che lui vive nella sua vita e sulla sua pelle. Allora leggiamo Abacuc, capitolo primo, leggiamo i primi 4 versetti. Oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione, fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto, io grido a te violenza e tu non salvi, perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità, mi stanno davanti rapina, violenza, ci sono liti e nasce la discordia, perciò la lente è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empero gira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Abacuc sarebbe un moderno analista della società, sarebbe un sociologo, e lui guarda quello che stava succedendo in quel periodo particolare della vita di Giuda. Però lui fa un preambolo e parla con Dio e chiede a Dio, Signore, perché tu non ascolti e perché tu non salvi? Dove sei, Dio? Perché, Signore, tu non ascolti la mia preghiera e in modo particolare tu non intervieni e non salvi? Abacuc certamente non era stanco di pregare Dio, ma lui era stanco di aspettare la risposta di Dio, perché non rispondi. E non so quante volte anche noi ci siamo posti nella stessa situazione di Abacuc, Signore, perché non rispondi? O presumibilmente non ascoltiamo la risposta di Dio, perché bisogna vedere quello che noi ci aspettiamo da Dio nella risposta, no? E quindi Abacuc fa una deduzione logica. Signore, se io parlo, tu non ascolti, non rispondi, non intervieni, allora, Signore, tu sei complice con quello che sta succedendo. Dio, tu togli il peccato. Perché dice più avanti? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione. Cioè, tu vedi, non fai niente. Cosa fai, Dio? Ho davanti rapina, violenza, ci sono lidi, si muovono contese. In questa società che lui vedeva intorno a lui, che viveva, c'era iniquità, quindi ingiustizia, c'era la perversità. La perversità è uno stato, non è un sintomo, ma una manifestazione, è un modo di vivere. C'era la rapina, c'era la lite, c'era la contesa. Perché tutto questo? Perché succedeva tutto questo? Di non risponde, di non interviene, c'è tutto questo. E allora la soluzione dice, ecco qua, la parola di Dio non è più efficace nei cuori della gente. In effetti il versetto 4 lui dice, la legge non ha più forza, la legge non ha più forza. Quello che dovrebbe essere l'arbitro, il giudice, ciò che dovrebbe guidare la nostra vita, non ha più forza. Non c'è più forza nella legge di Dio e non si fa strada, non si afferma il diritto, perché ognuno fa quello che gli pare, c'è l'iniquità. E poi l'empio reagire è giusto. Quante ne vediamo in giro ancora oggi, no? Di queste cose. E il giudizio ne esce come pervertito. Abbiamo davanti a noi un quadro che sembra la società che stiamo vivendo oggi, no? Guardiamoci intorno. Che vediamo intorno a noi? Gli angeli del cielo che scendono e portano lì i messaggi? No. Cosa vediamo intorno a noi? Violenza, soprusi, omicidi. E questo era quello che succedeva in Giuda in quel periodo. Ma la situazione di Abba era ancora più grave, perché tutto questo qua era permesso dai capi sacerdoti, da coloro che dovevano amministrare la parola di Dio, da coloro che dovevano essere da coloro che dovevano curare il popolo. E loro permettevano tutte queste cose. Però forse anche noi percepiamo che nella chiesa che frequentiamo ci possa essere qualche ingiustizia, no? Qualche momento di attrito, qualche cosa. Abacuc voleva una risposta da Dio. E allora da Dio, chiaramente, perché lui è Dio, Dio non fa attendere la sua risposta. E dice al versetto 5, Dio risponde, guardate fra le nazioni, guardate meravigliati e siate stupiti, perché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che se voi non credeste nemmeno nemmeno se ve la raccontassero. Mamma mia, il Signore adesso scende con effetti speciali, farà un'opera in alta definizione, in 4K come adesso c'è. Signore farà una cosa pazzesca, Signore è risposto finalmente, siamo a posto. Dio interviene. Però e c'è sempre un però, perché le notizie arrivano sempre a coppia, no? Una buona e l'altra cattiva o meno buona. Il Signore interviene, hai finalmente preso atto della situazione, adesso il Signore risponde e noi siamo felici. Però c'è il però, e sta il versetto sotto, leggiamolo. Perché? Ecco, io sto per suscitare i cartelli, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra, per impadronirsi di dimore che non sono sue, un popolo terribile e spaventoso, da lui stesso procede il suo diritto, la sua grandezza, i suoi cavalli, eccetera, 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 eccetera. Come? Cioè, non ho capito bene, Dio, tu vuoi fare un'opera spettacolare e gli usi dei caldei, dei babilonesi, che sono un popolo terribile, che sono violenti, che fanno quello che gli pare, che loro sono legge a se stesso? C'è qualcosa che non va. Ma a volte Dio, cari fratelli, deve scuotere un po' le nostre coscienze per riportarci all'ordine. Dio a volte deve usare un po' le maniere dure. Chi è genitore sa che molte volte lascia perdere i figli, no? Poi arriva un certo momento quando fine dei giochi e tornano le cose come erano prima. Devi scuotere le coscienze. Dio a volte scuote le coscienze. Ma Dio manda sempre prima un messaggero, manda sempre un avviso. Dio non agisce improvvisamente. Perché Dio, mandando un messaggio, ti sta dimostrando che Dio è amore, che Dio è misericordia, che Dio è paziente. Ma noi sappiamo molto bene che anche la pazienza di Dio ha un limite. E sapete che cosa che pone fine alla pazienza di Dio? La durezza del cuore è il peccato. E in Giuda c'era proprio quello, il cuore duro è il peccato. E Dio ha dovuto stoppare questa situazione di peccato, di cuore duro, in Giuda, come aveva fatto in Israele. Perché egli erano divisi. Allora, Abacuc dice, Signore, tutto a posto, io volevo una risposta, ma non era la risposta che cercavo. È un po' come noi, no? Cioè, sei risposta, però magari la tua risposta non mi convince molto, c'è qualcosa che non mi guarda. E Abacuc dice, ma come fa Dio a pianificare un'azione così malvagia, così crudele per estirpare la violenza? La violenza per estirpare la violenza? Che la cura sia peggiore della malattia. C'è qualcosa che non quadra in questo, in questa risposta. Il Signore giudica il peccato, ma non in questo modo. La risposta di Dio non piace ad Abacuc, perché leggiamo dal versetto 12 in poi. E guardate perché la riflessione di Abacuc qual è. Non sei tu dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo, tu non morrai? Come può un Signore, un Dio che è santo, il Signore che è dal principio, l'Eterno, permettere una cosa del genere? Certo, Abacuc dice, noi non moriremo, questa traduzione non è perfettamente corretta, tu non morrai, non morirai, è riferito, noi non moriremo, no che Dio non morirà, noi non moriremo. Abacuc ha la certezza che Dio è in pugno una situazione, che è in mano una situazione che stanno per vivere. E poi va avanti, o Signore, tu questo popolo lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi, tu, o Rocca, hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. E Abacuc si lamenta della risposta di Dio. E al versetto 13 trova il suo massimo della lamentela. Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, tu che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi i perfidi, gli attiri? Gli attivi, i tuoi, secondo aspetto, perché guardi persi gli estanti quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui? Come può Dio permettere a una nazione di peccatori di giudicare Giuda? C'è qualcosa che non va qui, vero? Io sarei perplesso davanti a una cosa come questa. È come se Dio mandasse, non lo so, dei peccatori a giudicare quello che succede nella Chiesa, se c'è una discordia, se c'è una lite. Noi diremmo, c'è qualcosa qui che sicuramente non va. C'è un cortocircuito. E allora, fratello, io penso una cosa, che accettare il piano di Dio nella nostra vita, a volte, non è sempre facile. Accettare ciò che Dio dispone per la nostra vita non è sempre logico. Nel piano di Dio non sempre 2 più 2 fa 4. Perché nel piano di Dio ci sono le variabili che è la sua volontà, e la sua volontà va oltre i nostri pensieri. Quante volte, fratelli, noi abbiamo invocato la risposta per il Signore e Dio ci ha dato delle risposte logiche e incomprensibili nella nostra vita, e siamo rimasti un po' così perplessi in tutto questo. Quante volte ci siamo chiesti il Signore perché? Perché? Però Dio così ha disposto. E allora davanti a quello che Dio dispone, e che a noi non ci sta bene, o che presumibilmente non accettiamo con molta serenità o con molta facilità, che cosa facciamo? Ci ribelliamo? Puntiamo i piedi? Diciamo, Dio, sei veramente ingiusto, io non mi aspettavo una cosa del genere davanti alla mia preghiera? E allora Dio... ancora pazienza con Abacuc, guardate Abacuc e Dio se fanno domande e risposte, ma tic e tac, sembrano due che fanno una tribuna politica. E al versetto 1 del secondo capitolo, guardate quanto stiamo andando veloce, no? Abacuc forse ha pensato di esagerare nelle sue risposte davanti a Dio, nel suo modo di atteggiarsi davanti a Dio. E dice così, ok Signore, questo versetto 1, fratelli, lo usano i testimoni dell'autore di guardia, per usare il giorno del potere di guardia, io sarò, vabbè, era una cosa per condire, io sarò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e sarò attento a quello che il Signore mi dirà e quello che dovrà rispondere circa la dimostranza che gli ho fatto. Abacucche si è reso a Dio. Ciò che è, Signore, io mi pongo nel punto bianco, me ne sto lì, sto buono e vediamo quello che tu disponi, quello che tu farai, cioè quello che tu risponderai alla mia dimostranza. Abacucche fondamentalmente dice una cosa: io non comprendo, ma mi fido. Non comprendo quello che Dio sta facendo, ma mi devo fidare. E quando noi ci fidiamo di Dio, ci dobbiamo prima di tutto fermare. Se noi non ci fermiamo, fratelli, non potremo vedere Dio all'opera. Se non ci fermiamo, Dio non opera. Se continuiamo sempre a essere tumultuosi davanti al Signore. E Dio risponde ad Abacucche, versetto 2. Il Signore risponde e dice: scrivi la visione in cima su delle tavolette perché si legga precisamente. Ciò che Dio dice è vero, e ciò che Dio dice vuole che rimanga nel tempo, non tramandato, non è una leggenda, ma deve essere scritta. Per quale motivo deve essere scritta? Perché le persone le debbono leggere, perché le persone le debbono comprendere, perché Dio vuole dimostrare la pazienza per quello che sta facendo. E dice ancora il versetto 3: una visione che attesta un termine per la sua scadenza e non mentisce, se indugi attendi, perché certo verrà e non tarderà. Ciò che Dio dice lo porterà a compimento. Quando? Nei suoi tempi. Perché? Cosa lui? C'è scritto che Gesù, quando è nato Gesù? Quando? C'è scritto nato da tempi? Quando i tempi erano compiuti. Perché Gesù non poteva nascere dopo che Adamo ed Eva avevano peccato? No, Dio ha stabilito un tempo, perché così nella sua signoria ha stabilito. E allora Abacucche capisce che Dio stabilisce un tempo e che deve aspettare quel tempo che lui ha stabilito. E allora Abacucche ha fiducia adesso nella parola di Dio, ha fiducia in ciò che Dio dice. Quanto noi fratelli abbiamo fiducia nella parola di Dio? Quanto per noi la parola di Dio è una norma intransigibile? La Bibbia dice così e io faccio così. Quanto la parola di Dio sorregge la nostra vita? E sta lì. E noi non ci scansiamo di un millimetro da quello che Dio dice, perché vogliamo dimostrare la fedeltà al Signore. Quanto ti aggrappi ogni giorno alle promesse di Dio? Anche in un momento difficile, in un momento forse disperato, quanto ti tieni attaccato a quelle promesse e non ti stacchi da quelle e ti lasci guidare da ciò che Dio ha detto, perché arriverà il tempo in cui quello che Dio ha detto avrà il suo compimento. Noi dobbiamo dimostrare, fratelli, come ha fatto Abacucche, l'umiltà di dire: Signore, agisci tu. E dire: Signore, io attendo con pazienza ciò che tu farai nei tuoi tempi, nei tuoi modi. Io non lo comprendo, ma so che tu lo farai. E farei la cosa giusta per la tua gloria, non per me, per la tua gloria. E fratelli, aspettare quello che Dio vuole fare, e ora faccio un esempio che a mia figlia non gli piace tanto, no? Non è quando noi lasciamo i nostri figli a casa e diciamo: mi raccomando, noi usciamo per un po', quando torniamo non vogliamo trovare case sottosopra, non fare esperimenti, non fai niente, studia, cioè figli, non ti preoccupare. Poi noi siamo dentro casa e quella casa è un'altra casa perché è rivoluzionata qui, no? E noi tante volte diciamo: Signore, io aspetto. Poi il Signore, tra virgolette, torna, e se Dio ci ha detto di aspettarlo nella preghiera, o aspetta che Dio, come stava facendo Abacucche, stai fermo lì sul curatore, e noi stiamo facendo tutt'altra cosa, ci stiamo dando da fare noi, a come gestire le cose, come aggiustarle, come mettere in funzione, ci penso io. Tu ci avrai gli utenti, ma io so come fare le cose. E questo Dio non lo gradisce. Allora Dio, e stiamo arrivando alla conclusione del messaggio, Dio rende forte Abacucche adesso. Dio lo fortifica. Dio lo mette in una posizione, in una botte di ferro. E sapete come lo mette in una botte di ferro Abacuc? Non perché gli manda due guardiani, là due corazzieri che lo tengono lì tranquillo, lo mette in una fortezza, ma gli dà un versetto, e questo versetto